Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò del vino del Sudafrica, della sua storia e del sistema di classificazione. Non siamo soliti andare in profondità nel raccontare la storia di un territorio, anche perché preferiamo ovviamente raccontarvi quello che succede negli ultimi anni, però per comprendere il Sudafrica fino in fondo, ma anche il suo sistema di classificazione e i vari stili di vino, è fondamentale e doveroso fare un passaggio in quella che è la brevissima storia del paese. Tanto quando parliamo di Sudafrica parliamo di circa 350 anni di storia. Il rapporto con l'Europa è strettissimo e ovviamente stiamo facendo riferimento all'Olanda. C'è un personaggio che è considerato il fondatore del movimento del vino sudafricano. Jan van Riebeck era un medico olandese, neanche quarantenne, che fu mandato al Capo di Buona Speranza, che era uno dei punti strategici commerciali proprio del paese olandese. Era strategico perché ovviamente le flotte, le navi della Compagnia delle Indie Orientali, ovviamente di bandiera olandese, facevano quindi una sorta di pit stop proprio in Sudafrica per ricaricarsi, rifocillarsi e andare quindi a comprare tutto quello che serviva. In quel momento lì Ian intuì la possibilità di andare ad approvvigionare anche con il vino, ed era molto più semplice pensare di andare a produrre appunto questo vino direttamente in loco piuttosto che comprarlo e poi rivenderlo. In quell'occasione però da medico intuì, che poi in realtà si rivelò falsissimo, non vero, però il potenziale taumaturgico soprattutto del vino rosso. E dato che si diceva che potesse curare lo scorbuto, che era una malattia diffusissima tra i marinai, iniziò nel 1659 una produzione vera e propria di vino. Dopo che nel 1652 appunto il Capo di Buona Speranza era diventato uno dei punti strategici per l'Olanda. Iniziando questa produzione dovette però convincere fino in fondo, prima negli anni precedenti, i produttori a sposare la causa. Causa non semplice, perché intanto i produttori del luogo non sapevano assolutamente nulla di viticoltura. Quindi Ian fece arrivare proprio dal vecchio continente le barbatelle. Al tempo si parla probabilmente di Chenin Blanc, di Moscato d'Alessandria e di Pontac, che invece è un vitigno a bacca rossa di cui non si conoscono realmente le origini. Quindi questi tre vitigni iniziarono a dare origine proprio alla prima produzione di vino sudafricana. Vino che però qualitativamente era molto basso, aveva questa acidità molto marcata, molto netta, e spesso volentieri, anche quando veniva spedito verso il vecchio continente, quindi verso la madrepatria, verso l'Olanda, veniva rifiutato e rimandato addirittura indietro. Dobbiamo aspettare circa 10 anni per vedere questo cambiamento di passo sul vino, e lo dobbiamo invece a un altro personaggio, che è Simon van der Stel. Intanto già il cognome ci ricorda Stellenbosch, che è uno dei territori più importanti in assoluto per la viticoltura e la produzione di vino in Sudafrica. Questa fu appunto l'importanza di questo personaggio, che nel 1679 dette vita ad una produzione di vino, in realtà dolce. Si pensa che fosse una produzione duplice, quindi da un lato un vino fortificato, dall'altra invece un vino dolce derivato da appassimento, che iniziò a vendere nel vecchio continente con grandissimo successo. Il vino si chiamava Venda Costanzia ed era prodotto appunto nella zona di Costanzia. Siamo sempre a ridosso dell'oceano, nella zona di Città del Capo. Simon iniziò ad approfondire quelle che erano le tecniche di vinificazione. Quindi, rispetto al suo predecessore, entrambi governatori, quello che aveva portato era una conoscenza tecnica sul vino decisamente superiore. Il suo background non era quello di medico, aveva studiato fino in fondo, ma ebbe anche una grandissima fortuna, ovvero che nel 1680 gli ugonotti francesi, una piccola comunità di ugonotti francesi, si trasferì in esilio in Sudafrica. Trasferitasi lì, ovviamente portarono quello che era la conoscenza dell'agricoltura proprio del paese, al tempo già dedito alla produzione di grandissimi vini. Così si arrivò ad avere uno standard qualitativo decisamente elevato. Il successo fu decretato anche dal fatto che i rapporti tra Inghilterra soprattutto e Francia non erano buoni. Con il discorso appunto legato al conflitto tra i due paesi, il vino sudafricano, il crescente vino sudafricano, perché le produzioni iniziarono a quel punto a crescere, specializzandosi appunto sui vini dolci, sui vini fortificati, iniziarono a conquistare il vecchio mondo. Si dice addirittura che lo stesso Napoleone in esilio sull'isola di Sant'Elena fosse dedito alla degustazione e al bere proprio il Vende Costanzia, quindi il vino dolce prodotto nell'azienda fondata inizialmente da Simon. Questi sono dettagli che decretarono proprio il successo del vino sudafricano, però si arrivò poi a una brutale battuta d'arresto nel 1861, quando i rapporti tra Inghilterra e Francia si appianarono e appunto l'Inghilterra ritornò ad essere un grandissimo consumatore di vini francesi. In più, sul finire dell'Ottocento arrivò la fillossera, che non risparmiò i vigneti neanche in questo territorio. Tantissime sfide per il vino sudafricano, che comunque viveva una scena ancora molto molto giovane. Non semplice rialzarsi, però sugli inizi del 1900 si iniziò a individuare la possibilità di andare con il Cinsault, quindi con un vitigno che comunque ha la capacità di resistere abbastanza di più rispetto agli altri alle malattie, a ripartire, a far rinascere quindi quello che era il progetto vitivinicolo del paese. Ma come spesso accade, in un momento di confusione totale, senza regole, senza leggi, arriva nel 1918 l'istituzione di una sorta di cooperativa di viticoltori nazionali, in cui anche lo Stato centrale, anche il governo sudafricano, entra nella gestione. Quello che accade quando si creano questi sistemi, e soprattutto la zona dei Balcani, per esempio in Europa, ne è stata testimone, è che si tende poi ad appiattire un po' quelli che sono gli stili e la creatività. Questa sorta di cooperativa nazionale, quindi con delle linee guida studiate a tavolino, linee guida spesso politiche, in realtà aveva più il ruolo di andare a calmierare i prezzi, quindi decideva quelle che erano le quantità massime che si potevano produrre, perché all'inizio del 1900 si era un po' esagerato proprio sulle produzioni, andando a sminuire quello che era il valore economico proprio del vino sudafricano, tant'è che c'erano state tantissime speculazioni da parte degli importatori, da parte dei grandi buyer internazionali, che spesso e volentieri compravano il vino addirittura per utilizzarlo come base di distillazione. Questo ci fa capire quanto fosse basso il prezzo del vino al tempo. In questo modo si cercava quindi di regolare quello che era e disciplinare quello che era il prezzo, però la qualità rimaneva sicuramente da parte. Arrivando più ai giorni nostri, la grande sfida per il Sudafrica è stata rappresentata sicuramente anche dall'apartheid e dall'embargo, quindi dall'impossibilità di andare a portare sul paese le nuove tecnologie, ma anche banalmente alcuni tipi di legno, alcuni tipi di barrique. Pensate che, rifacendo un salto indietro nel tempo, i primi legni che venivano utilizzati per l'affinamento dei vini, ma anche ai tempi dei primi coloni, in realtà erano legni che erano stati utilizzati per tutt'altro scopo, quindi magari venendo dalle barche avevano trasportato prima del pesce sottosale oppure altre bevande e poi venivano utilizzati per l'affinamento. C'è stato veramente un processo lunghissimo per arrivare appunto ai primi del Novecento a specializzarsi sull'utilizzo dei legni. Però l'embargo appunto andò a mettere in crisi questo che era un sistema di innovazione. L'aspetto positivo fu che comunque sul finire degli anni 70 si intuì che forse bisognava iniziare a regolamentare in maniera completamente differente e fu inserito quello che era il sistema tutt'oggi in vigore di denominazione, quindi di classificazione in base regionale. Il Sudafrica non è caratterizzato come i paesi europei da un rapporto così stretto tra il vitigno e il territorio, tant'è che i vitigni che sono presenti appunto in Sudafrica spesso e volentieri li troviamo in quasi tutti i territori. Quando parliamo di Sudafrica, intanto ci focalizziamo quasi sempre sul quello che è il Western Cape, quindi che è la parte occidentale, la parte quindi che si affaccia più sull'Atlantico, ma che subisce anche l'influenza dell'Oceano Indiano. In questo sistema di classificazione furono previste quindi varie aree, ma furono previsti anche vari stili. Si arrivò poi nei primi anni 90 a cercare di rivoluzionare questo sistema trovando proprio delle micro aree. Però per voler semplificare quello che è un sistema non sempre semplicissimo da leggere, se parliamo degli stili, abbiamo gli stili classici che troviamo un po' in tutto il mondo, perché l'influenza francese, europea, qui comunque è netta nel modo di fare vino, ma non soltanto quella francese. Dobbiamo considerare, possiamo vedere il Sudafrica come un putpourri proprio di idee, di stili, di vitigni, ma con un'identità comunque molto particolare e molto chiara. Quello che infatti accadde è che furono previsti intanto anche uno stile di metodo classico, che è il Method Cape Classic, che è un rifermentato in bottiglia tipicamente di stampo francese, in cui però si prevedono dei tempi minimi di permanenza sui lieviti che sono decisamente più brevi rispetto agli standard delle denominazioni europee. A parte questo, furono previsti anche degli stili di vini fortificati che avevano reso famoso il Sudafrica in antichità, quindi nelle prime battute proprio produttive. Tra questi stili, i due riferimenti principali erano quelli spagnoli e quelli portoghesi, quindi abbiamo una classificazione che riprende in pratica da vicino quella che è la classificazione classica del porto. Dall'altro lato abbiamo invece il mondo spagnolo di Jerez, quindi il mondo dello sherry, dove anche qui i vari step di classificazione riprendono alla perfezione quello che è il retaggio spagnolo. Abbiamo però anche un'influenza leggermente, diciamo, mitteleuropea e anche tedesca, in cui si vanno a prevedere anche delle vendemmie tardive. Il Sudafrica è un paese che riesce a sviluppare senza grandissimi problemi anche la botrytis, grazie alle nebbie che dall'oceano si alzano. Quindi la cosiddetta late harvest, quindi la vendemmia tardiva, indica quasi sempre un vino ottenuto appunto da noble rot, quindi ottenuto da muffa grigia, dall'appassimento in pianta dell'uva. Abbiamo poi anche però la special late harvest, che invece fa riferimento, ed è di solito un vino un po' più leggero, più scorrevole, a un appassimento un po' più classico, in cui la botrytis non gioca un ruolo fondamentale, quindi non si ha questo tipo di presenza. Generalmente il contenuto zuccherino nella special late harvest è anche più basso. Questi sono gli stili, potremmo definire, speciali. Poi abbiamo lo stile ovviamente legato ai vini secchi, che sono dal rosato al bianco fino al rosso. Quando si parla di monovitigno in etichetta, fino a pochi anni fa si faceva riferimento almeno al 75% di presenza di quel vitigno, stessa cosa per l'annata. Questo è stato spostato poi con le varie riforme invece verso l'85%. Questo quindi si è uniformato un po' a quello che sono i dettami classici europei. Nei vari stili però non si può andare nei stili in secco ad aggiungere zucchero, quindi lo zuccheraggio del mosto non è previsto, ma è prevista l'acidificazione. Quindi anche questo è un aspetto molto particolare rispetto a quelli che sono gli standard europei. Andando sempre per gradi, esistono anche però delle categorie che non sono ufficiali, e questo rende tutto molto più complicato, perché quando parliamo di Cape Blend, per esempio, troviamo il Pinotage, che è uno dei vitigni tipici tradizionali del Sudafrica, che è un incrocio tra Pinot Noir e Cinsault. Andiamo quindi ad individuare da 30 al 70% di questo vitigno all'interno del blend. Ritroviamo in etichetta la menzione Cape Blend, ma di fatto non è una menzione ufficiale. Questo ci fa capire anche come non siano così stringenti in realtà quelle regole che sono state imposte dal Wine of Origin, quindi WO, che è appunto il sistema di classificazione, ovvero le nostre DOC di OCG per intenderci. Ovviamente esiste anche un sistema regionale. Questo sistema è molto complicato da un certo punto di vista, perché è stato implementato sia verso l'alto che verso il basso, quindi è una piramide che ha continuato a crescere e svilupparsi, creando non poca confusione. Ad un certo punto sono state previste, dato che la viticoltura, partendo dalla zona più occidentale dove si era sviluppata all'inizio, quindi dove troviamo per esempio la zona di Cape Town, dove troviamo Stellenbosch, dove troviamo Costanza, Parla, che sono forse tra le aree più famose in assoluto, ecco, da lì si è espansa e quindi è nata l'esigenza in epoca moderna contemporanea di individuare delle macro aree. Sono diventate 6 macro aree, però quella di riferimento rimane sempre il Western Cape, quindi questa area che fa riferimento soprattutto alla parte occidentale della punta proprio del Sudafrica. All'interno, per esempio, della Western Cape possiamo andare ad individuare delle zone, quindi sono delle regioni vere e proprie. Quindi abbiamo una macro area, potremmo chiamarla così, poi abbiamo una regione, e in questo caso, per esempio, possiamo citare coastal, quindi la zona costiera vera e propria, che è la zona poi di origine delle prime produzioni di vino. All'interno, e quindi scendiamo di un livello, possiamo andare a individuare Cape Town, che anche questa in realtà è più o meno di nuova costituzione. Cape Town fa riferimento quindi a un livello quasi di sottoregione. Sotto Cape Town individuiamo il cosiddetto Ward, quindi troviamo Costanzia, che è un'indicazione ben precisa. Sotto Costanzia troviamo Estate. Quando facciamo riferimento ad Estate, vuol dire che le uve provengono al 100% dall'azienda. Estate ovviamente fa riferimento all'azienda, è un po' l'equivalente di domaine oppure di maison o château, sempre alla francese, per citare i tre territori più importanti di Francia. Quindi dobbiamo avere per forza il 100% delle uve nel vino che provengono direttamente dall'azienda, ma possono essere vigneti distanti tra di loro e con caratteristiche molto differenti. E anche qui quindi salta un po' quello che è un sistema realmente piramidale di classificazione. Possiamo dire quindi che ci stiamo semplicemente sviluppando, arrampicando o scendendo da una scala piuttosto che da un sistema che ha una logica ben precisa. Troviamo però anche la menzione vineyard, quindi la menzione vineyard fa riferimento al singolo vigneto. Potremmo indicarlo come cru perché a tutti gli effetti esiste un registro dei single vineyard. Ci sono delle caratteristiche però ben precise, ovvero un single vineyard deve avere al suo interno una sola varietà di uva, quindi questo è un altro aspetto fondamentale, non deve superare i 6 ettari di dimensione, quindi questa è un'altra restrizione. Come dire che possiamo effettivamente trovare varie menzioni in etichetta che possono creare un po' di confusione, soprattutto se andiamo a paragonare i vini di 10 anni fa con i vini di 20 anni fa, troviamo un sistema gerarchico completamente differente e questo non ha aiutato molto il Sudafrica ad emergere sui mercati internazionali, nonostante soprattutto gli Stati Uniti nell'età moderna, sul finire del secolo scorso e sull'inizio di questo secolo, siano diventati tra i consumatori più importanti dei vini provenienti dal Sudafrica, con una qualità media che è cresciuta tantissimo a partire dagli anni 70, ma soprattutto il momento della svolta, Sava Sandir, è stato con l'avvento di Mandela, la fine dell'apartheid, quindi all'inizio degli anni 90, e con anche quello che è stata la fine dell'embargo vero e proprio. Quando parliamo di embargo parliamo ovviamente di tecnologia, parliamo ovviamente di sistemi, ma parliamo anche di scambio culturale. Quindi c'è stata un vero e proprio crescita con un focus molto più preciso sulla valorizzazione del terroir. Tant'è che è nata, e questa è una delle unicità, all'interno dell'Università di Stellenbosch, uno degli istituti di ricerca sul terroir e basta più importanti del mondo.